Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. È stata la settimana della giornata della memoria, come sapete, e noi celebriamo questa giornata praticamente in tutto il percorso che facciamo, perché la memoria va esercitata quotidianamente con lo studio, e quindi idealmente celebriamo la giornata della memoria ogni volta che ci accingiamo a dedicarci all'alfabetizzazione. Con il tredicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, siamo in vista di un nuovo scenario, di un nuovo vasto scenario, un complesso paesaggio intellettuale che da principio si estende nella parte orientale dell'Ecumene. Dal VII secolo, dal 630, in questa zona dell'Ecumene, nella penisola arabica, tutti avete presente la penisola arabica, ha preso forma attraverso un particolare processo di unificazione, un grande Stato, un altro grande Stato, ne abbiamo visti tanti, ce ne sono tanti in questo momento nel VII secolo sul territorio dell'Ecumene, lo Stato degli Arabi, il quale fino al IX secolo non è propriamente un impero, ma è un organismo politico, militare e religioso in forma teocratica, perché è fondato sul principio fondamentale che al di sopra di ogni autorità c'è una essenza divina. Questo concetto tradotto in arabo equivale alla parola Allah, che è l'essenza della divinità. Cioè c'è un solo Dio, il quale, traduciamo per capire meglio, il quale ha già rivelato la sua legge per mezzo di Mosè, poi di Gesù e infine l'ha suggerita in modo completo ad un ultimo e definitivo profeta. L'entusiasmo suscitato dalla recitazione, guardate in arabo la parola recitazione corrisponde al termine Quran. L'entusiasmo suscitato dalla recitazione del messaggio divino da parte di questo profeta e l'autorevolezza che questo personaggio ha conquistato è alla base della nascita e dell'espansione della civiltà araba. Un'espansione rapida e veramente divulgata su tutto il territorio dell'Ecumene. Difatti, al comando dei successori del profeta, detti califfi, devo dire successori, i cavalieri arabi si muovono in due direzioni: a occidente, verso l'Africa mediterranea, verso il Maghreb. Maghreb è verso l'occidente, vuol dire questo termine, verso il tramonto, verso la luce del tramonto, perché andavano verso occidente, e a nord-est verso l'Asia Minore e l'impero persiano. Abbiamo citato l'impero persiano e allora abbiamo detto al termine dell'itinerario della scorsa settimana che avremmo fatto un'escursione in Persia. E allora adesso, secondo la natura del nostro percorso che procede in funzione della didattica della lettura e della scrittura, entriamo in questo territorio, prima che l'impero persiano venga invaso dai successori del profeta. Sappiamo che in Persia, circa un secolo prima, ricordate, si sono rifugiati a Nisibe, nella città di Nisibe, a causa del decreto del 529 con cui Giustiniano ha fatto chiudere l'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene, conoscete questo avvenimento, si sono si è rifugiato un piccolo gruppo di intellettuali greci guidati da Damaso, l'ultimo scolarca della scuola di Atene, i quali hanno portato con loro, come voi ben sapete, la biblioteca di Proclo, cioè la statua della dea Atena, per usare una metafora. Conoscete anche questa metafora. Comprendente questa biblioteca le opere classiche più importanti da mettere in salvo: i dialoghi di Platone, l'organo nella metafisica di Aristotele, l'Ennea di Diplotino e molti altri testi importanti. Questi filosofi in Persia, noi abbiamo detto che sono fuggiti in Persia, cosa fanno? In Persia si sono inseriti nell'ambiente e sono entrati a far parte di una scuola artistico-filosofica a Gandhisapora, sussidiata dall'imperatore Crosroe, e quindi le opere classiche lì vengono tradotte, e questo l'abbiamo già detto, in lingua persiana e siriaca, una lingua simile all'arabo. Anche se la corte persiana, la corte dei Sassanidi, che ha accolto i filosofi greci più che altro per far dispetto all'imperatore bizantino, era sempre guerra su quel confine orientale, e non si occupa se non marginalmente di filosofia greca, perché la trova troppo austera, troppo sobria e oltremodo concettosa. Guardate, gli imperatori persiani della dinastia Sassanide, noi conosciamo Cosroe I e tra poco incontreremo Cosroe II, Anno Shakravan in lingua persiana, si occupano della ricerca delle cose piacevoli, dei beni effimeri ma grandiosi che possono rendere più lieve la pesantezza dei pensieri esistenziali, che è utile rimuovere dalla propria mente pensando di poter assomigliare agli dèi. Beh, siamo in pieno inverno, no? E questa stagione, allora più di oggi, procura dei disagi, è meglio la primavera. E quindi l'imperatore Cosroe II, la primavera lui se la fa costruire, cioè, tanto per dire quali erano le esigenze della corte persiana. E la nostra escursione nell'impero persiano consiste proprio, secondo la natura del nostro percorso, nel visitare un libro che si intitola, vedete che è regolarmente in circolazione, La primavera di Cosroe, eccolo qua. Questo libro, pubblicato nel 1977, è un saggio scritto sotto forma di romanzo da Pietro Citati, uno scrittore, un saggista, un critico letterario che avrete senz'altro sentito nominare, che narra, come dice il sottotitolo, 20 secoli di civiltà iranica. E noi ne leggeremo qualche pagina, perché questa lettura corrisponde ad una visita alla corte persiana dei Sassanidi, prima che questo mondo venga spazzato via dai cavalieri arabi e la civiltà iranica prosegua il suo cammino su altre strade, cioè sulla scia di altre contaminazioni culturali. Che cos'è la primavera di Cosroe, che dà il titolo a questo significativo saggio di Pietro Citati? Guardate sul punto 1 del repertorio. La primavera di Cosroe era, perché non c'è più, un grandissimo e meraviglioso tappeto ricamato di smeraldi che il re persiano Cosroe II faceva distendere nella sala della sua regia per ricordare le gioie della primavera, quando le nevi e le noie dell'inverno lo stringevano da ogni parte. Anche il libro di Pietro Citati è come se fosse un tappeto, stromata, sì, tessuto di parole in greco, invece che di pietre preziose, e narra attraverso racconti esemplari circa 20 secoli di cultura persiana. Questo libro è un romanzo, è un saggio letterario, un libro di storia, una raccolta di immagini figurative, ed è un viaggio in una foresta ricca di simboli. Naturalmente questo libro racconta anche la passione per il potere e la frenesia per la composizione delle gerarchie terrene, un tema importante nell'Alto Medioevo, la Dionigi Areopagita in avanti, in modo che possano assomigliare a quelle divine. E questo testo fa ragionare sul fatto che probabilmente sono state le gerarchie terrene a dare lo spunto per la descrizione delle gerarchie divine. Ora, la passione per il potere è un sentimento che divora l'anima e crea nel potente un ignoto desiderio, cioè il desiderio di superare ciò che è umano, il desiderio di abitare in un mare di luce dove la fantasia possa perdersi. Ma per ironia della sorte, nonostante un enorme dispiegamento di mezzi, questo desiderio non si avvera per l'individuo potente, che rimane sempre inappagato. Non c'è mai poi niente che lo soddisfi, ma lo realizza con arte invece la persona saggia che ha pochi mezzi materiali, ma sufficienti competenze intellettuali. E questa volontà che hanno avuto gli imperatori persiani di farsi creature divine ha influito sulla decadenza del loro stato, rendendolo fragile, ed è causa della loro decadenza. Guardate, perché ora che siamo nel cuore dell'inverno non disegnate una primavera come facevamo quando andavamo a scuola, se disegnavamo qualche cosa, simboli della primavera, e rappresentatela attraverso un simbolo, oppure scrivete una parola, una frase che possa richiamare questa stagione. Beh, è una miniera questa stagione. Disegnare, guardate, scrivere una frase, leggere una pagina, sono investimenti di intelligenza che attuati quotidianamente arricchiscono la mente. La nostra vita deve essere fondata sulla cultura. Che cosa significa? Significa fare questi esercizi, perché se no rimaniamo sempre nell'aleatorio, sembra chissà che cosa si debba fare, no? Per fondare la nostra vita sulla cultura, no? Beh, tante cose si possono fare, no? E questi sono gli esercizi, forse che sembrano più banali, ma sono comunque importanti, quello di mettersi a disegnare. Tutti avrete la vostra scatolina di matite colorate, o no? È interessante averla a disposizione e esercitarsi. Bisogna sapere disegnare, ma non bisogna particolarmente sapere disegnare. C'è chi possiede le tecniche e c'è chi invece lo fa senza pensarsi in modo particolare alle tecniche. Così vale per scrivere una frase, così vale per leggere una pagina. Sono investimenti di intelligenza. Poi, utilizzando la biblioteca, sfogliate la Primavera di Cosroe di Pietro Citati, leggetene qualche pagina, entrate nel mondo persiano. Ora cominciamo insieme a fare questo esercizio, ne leggiamo insieme alcune pagine. Tra queste figure di sovrani che la tradizione ha raccolto in una figura unica, solo l'ultimo grande imperatore di Persia sembra possedere un volto individuale. Cosroe II a Pardes indossava un abito ricamato color rosa, dei pantaloni color cielo e un diadema rosso, e i tardi poeti persiani raccontano che era bello, elegante, agile, ardente, una gazzella quando ama, un fiore che il vento d'autunno non ha ancora colpito, una fresca primavera sul ramo della giovinezza, Forse era una di quelle nature geniali e disordinate che si lasciano trascinare dai sogni troppo grandi, ai quali il loro carattere non sa essere uguale. Forse era uno di quegli uomini leggeri e brillanti che portano nascosto dentro di sé il tema della distruzione. L'ebbrezza del potere lo sopraffece e risvegliò nel suo animo le passioni che un sovrano deve vincere e contenere. Era coraggioso e vile, avido e prodigo, pieno d'orgoglio e d'invidia, grandioso e meschino, incostante, temerario, insolente, feroce e irreparabilmente frivolo. Così fu condannato a conoscere gli estremi della sorte. L'Iran non estese mai tanto lontano i propri confini come sotto il suo impero. L'idea di regalità non raggiunse mai una tale ampiezza cosmica. La corte persiana non brillò mai con un simile fatto teatrale. Poi l'impero, il trono, la sua stessa vita gli crollarono addosso, quasi fosse stato l'ultimo dei sovrani. Come tutti i temperamenti teatrali, fu un grande costruttore. La regia di Ctesifonte, troppo legata al ricordo del primo Cosroe, non gli bastava, e ne costruì delle altre a Ganzak, ad Asgard, a Kasri, Shirin, delle quali restano soltanto poche rovine. Doveva amare quelle rese gigantesche, quei laghi artificiali, quei parchi pieni di selvaggina, come una parte di lui stesso. Nelle sale d'udienza il suo occhio si soffermava sui delicatissimi stucchi e sui tappeti colorati che ornavano i muri. Ora guardava una pantera, un ariete che simboleggiava la sua gloria, dei fagiani, degli ironi ornati con un collare e dei nastri, due grifoni accanto ad un albero sacro o i fantastici uccelli Simurg che ornavano anche i suoi vestiti. Se il suo umore era più capriccioso, preferiva un cerchio di perle, due ali spiegate, una ghirlanda di palme, uno di quei motivi astratti che lasciavano la fantasia libera di errare verso Bisanzio o i lontani paesi della Cina. Poi giungeva l'inverno. Una neve altissima nascondeva gli altipiani del nord, la caccia nei parchi era impossibile e il mondo gli sembrava chiuso e ostile. Allora faceva distendere al suolo un tappeto chiamato la primavera di Cosroe. L'orlo era ricamato di smeraldi, il centro rappresentava dei viali, dei corsi d'acqua, un giardino, un frutteto e un campo di grano. Contemplando i disegni, Cosroe cancellava la neve e il freddo e le gioie della primavera gli sembravano già prossime e confidenziali. Dietro la sala d'udienza si stendeva la sala del trono a forma di cupola per ricordare ai sudditi dell'impero che stavano entrando nella sfera del cielo. Sulla cupola il pittore di corte aveva raffigurato Cosroe in trono, circondato dal sole, dalla luna, dalle stelle e da un gruppo di dignitari che gli rendevano omaggio. Là, in alto, in quell'immagine che i bizantini giudicarono un idolo spaventoso, Cosroe trovava finalmente rispecchiato se stesso. E non era soltanto un uomo immortale tra gli dei e un dio molto illustre tra gli uomini, colui che si leva col sole e dà la notte ai suoi occhi, che dichiarava nelle lettere inviate all'imperatore di Bisanzio. Non era soltanto l'immagine terrestre della luna e del sole, era il vero sole, trascinato in cielo dai cavalli alati del trono, al quale gli astri rendevano omaggio. Il trono era lungo 80 metri. Durante la primavera e l'estate stava in faccia ai giardini, in modo che i fiori e i frutti, che le gemme del tappeto aveva fino allora racchiuso in se stesso, penetrassero nella sala con la loro grande scia di profumi. Nel tempo della nebbia, della neve e del vento era ricoperto di pellicce di castoro e di gibellino e i valletti scaldavano al fuoco dei vasi d'oro e d'argento. Nel mezzo un orefice astronomo aveva innalzato un baldacchino a cupola con i segni dello zodiaco, le stelle fisse, stelle erranti, la luna e i pianeti effigiati con gemme d'ogni specie, d'ogni colore, che rendevano luminosa la notte dal viso cupo. Mentre Cosroe sedeva immobile in trono, il baldacchino rotava sopra lui, il cielo camminava sopra la terra e le stelle e i pianeti si inseguivano negli spazi e la luna brillava nelle diverse costellazioni. Chi guardava lassù poteva scorgere quanta parte della notte era passata, come spiasse nell'orologio del cosmo. Lì accanto stavano tre seggi vuoti che Cosroe aveva riservato per l'imperatore di Bisanzio, quello di Cina e il re degli Uni Bianchi. Se il desiderio è in pericolo, li spingeva la corte dell'Iran e del non Iran. Durante la festa dell'anno nuovo il trono diventava un teatro che raccoglieva tra i suoi argenti e i suoi avori tutte le membra dell'impero persiano. Presso il sovrano vedevano il primo ministro, i sacerdoti, i principi, i generali, gli scribi e i musicisti, in basso i mercanti, più in basso ancora chi guadagnava la vita col lavoro delle mani e sugli ultimi gradini gli storti, i monchi, i mendicanti, i malati, gli sventurati, coloro che soffrivano nel corpo e nell'anima le miserie dell'esistenza. Immobili come figure di cera o d'automi dorati, gli ospiti dell'anno nuovo guardavano verso l'alto, dove la cupola del baldacchino rotava con i suoi astri e le sue costellazioni sopra il capo di Cosroe. Negli altri giorni dell'anno un velo nascondeva il trono agli occhi dei cortigiani e degli invitati, come un velo aveva celato il pranzo di Dario e Serse. Se Cosroe aveva un'udienza, la folla dei cortigiani si accalcava davanti alla cortina impenetrabile. Il capo della corte, il maestro delle cerimonie, il guardiano del velo, i cocchieri, i gustatori, il primo capo della cucina, gli intendenti, i ciambellani, il capo dei falconieri, il capo della caccia, il grande scudiere, il capo dei guardiani della porta, il capo delle guardie, gli astrologi e i medici. E portavano in tessuto nel vestito il ritratto del re o un simbolo regale. Talvolta l'attesa si prolungava, Cosroe indugiava nei suoi appartamenti e nei suoi giardini, forse un sogno inquietante aveva turbato il suo spirito, un piccolo avvenimento gli era parso un cenno inviatogli dagli dèi, una nuova concubina giuntagli dall'Arabia o dalla Cina lo tratteneva nelle sue stanze, oppure lui, che desiderava tanto apparire, si era stancato di mostrarsi e avrebbe voluto conoscere quello che ignorava. Cosa è una sfera celeste? Cosa ci attende fuori dalle porte di questa terra? Se dopo la morte l'anima ricorderà qualcosa della sua vita magnifica e tumultuosa, o se invece tutte le parole pronunciate, tutte le azioni compiute, tutti i gesti sognati scompariranno dalla nostra memoria. Quando il guardiano alzava il velo, Cosroe appariva davanti ai cortigiani, simile a uno di quegli animali meravigliosi e chimerici che da decine di secoli gli artigiani iranici modellavano nell'argento e nell'oro. Una corona d'oro incrostata di smeraldi, di rubini e di perle stava sottesa sopra il suo capo e una catena quasi invisibile la teneva attaccata al soffitto. La luce della sala mutava di corpo, la luce tenue e ombrosa che filtrava dalle piccole aperture della cupola veniva assalita dallo scintillio rosso, verde e azzurro delle migliaia di gemme disposte sul baldacchino e sulla corona. Le perle lasciavano cadere i loro raggi ondulati sui capelli arricciati del re e lo splendore accecante dei carbonchi gettava gli ultimi riflessi sugli abiti rosa ricamato e i pantaloni, sull'abito rosa ricamato e i pantaloni celesti. Cosroe era apparso davanti a tutti, eppure sembrava misterioso, irraggiungibile come prima. I figli e i parenti restavano a 10 metri da lui, gli intimi, i commensali e gli attori ad altri 5. Chiunque si presentasse nella sala portava davanti alla bocca un fazzoletto bianchissimo, come quello che impediva al sacerdote di rendere impuro col respiro il fuoco sacro. In quell'atmosfera vi era qualcosa di insostenibile. Quando un capo yemenita entrò nella sala, quello splendore, quella corona, quel trono e quella maestà lo sconvolsero. Per qualche minuto rimase pietrificato in uno stupore insaziabile, poi i sensi l'abbandonarono, svegliere e cadde a terra davanti a colui che si levava col sole e dava alla notte i suoi occhi. Attenzione a coltivare queste manie. I cavalieri arabi però non si sono pietrificati di fronte al trono della corte sassanide. Nessun essere umano, neppure il profeta, può pensare di essere Dio, così come non hanno perso le forze quando, dopo aver attraversato il Nilo, I cavalieri arabi hanno puntato verso l'Occidente e sono dilagati nell'Africa mediterranea, conquistando a scapito dell'impero bizantino, il cui esercito, ridotto ai minimi termini, non ha opposto neppure resistenza. E così nel 711 gli arabi, che erano anche abili navigatori, hanno varcato le mitiche colonne d'Ercole. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel 711 i cavalieri arabi varcano le colonne d'Ercole, lo stretto che separa si dovrebbe dire dal latino, l'Africa dalla Spagna, e che dal nome del loro condottiero, quello che li guidava, ha preso il nome di Jebel el Tariq, il monte di Tariq, cioè Gibilterra. Il regno visigoto di Spagna non riesce ad opporre resistenza e crolla, e i visigoti superstiti si rifugiano a nord della penisola iberica, nella zona montuosa delle Asturie. E neppure l'impervia catena dei Pirenei ferma l'avanzata degli arabi, che, entrati in Francia, conquistano Narbona e Bordeaux, ma poi trovano un ostacolo invalicabile: il regno dei Franchi, altro regno giovane, che pretende. Anche quello dei Franchi è uno stato giovane, vigoroso e in espansione. Il popolo germanico dei Franchi, no? Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, ma facendo un passo avanti, ora dobbiamo fare un altro passo indietro. Si era stabilito in Gallia intorno al 450, guidato dal re Meroveo, fondatore della dinastia dei Merovingi. Suo figlio Clodoveo allarga i possedimenti del regno franco e poi, soprattutto dopo il pontificato di Leone I, no? Che qualche decennio prima aveva affermato Aquila, ve lo ricordate, lo abbiamo incontrato, capisce l'importanza che sta assumendo la Chiesa romana. E quindi i re dei Franchi capiscono subito che era un atto decisivo quello di convertirsi al cattolicesimo e di mettersi a disposizione dei vescovi di Roma, dei papi. Papa Anastasio II apprezza il gesto e lo benedice. Nasce quindi un rapporto privilegiato tra i Franchi e la Chiesa di Roma, quindi un'alleanza forte, strategica. I successori di Clodoveo sono però degli inetti, tanto che si sono meritati il titolo di re fanulloni e di conseguenza il potere effettivo dello Stato passa nelle mani dei maestri di palazzo, i quali hanno fatto credere a questi re che non c'era bisogno che loro facessero granché, tanto c'erano già loro, e non era un consiglio dato a caso quello. I maestri di palazzo, i cosiddetti maggiordomi, che sono gli amministratori della casa reale, finché uno di questi, di nome Carolus, viene acclamato re dal popolo e dai nobili, e l'ultimo dei Merovingi, Childerico, viene deposto. Ed è proprio questo Carlo, questo nuovo re, che nel 732 a Poitiers assesta agli arabi un colpo, bisogna usare questa terminologia per presentarlo, un colpo decisivo, ricacciandoli al di là dei Pirenei, e dopo aver occupato un territorio che sta tra i Pirenei e l'Ebro, voi andate a vedere sulla carta, costruisce un baluardo difensivo che chiama Marca Ispanica. Ora, da questo momento Carlo, che ha dato un colpo decisivo agli arabi, viene soprannominato Martello, perché ha saputo assestare un colpo prima ai re fanulloni e poi soprattutto agli arabi. Carlo Martello è il padre di Pipino il Breve, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, quindi ricollegate le cose, che è il nonno di Carlo Manno e di Carlo, che prenderà il nome di Carlo Magno, personaggi che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Con Carlo Magno naturalmente avremo a che fare a primavera, ed è l'iniziatore, questo Carlo Martello, della dinastia dei Carolingi. Comunque nel giro di un secolo dopo la morte del profeta, gli arabi hanno costruito, a parte questa martellata che hanno preso, un enorme impero che dall'India si estende fino alle coste dell'Atlantico e dai Pirenei e dal Mar Nero giunge al deserto del Sahara. Quindi uno stato enorme. Se fosse rimasto unito sarebbe stato il più grande territorio mai costituito, però poi, come sempre succede, guardate, non è difficile trovare su un atlante storico che potete reperire in biblioteca e sulla rete una carta dell'espansione araba dal VII al IX secolo. Cercatele, andate ad osservarla, perché questa azione favorisce l'esercizio cognitivo dell'analisi, no? Si analizza la situazione. E ora, prima che l'impero persiano venga definitivamente abbattuto dai cavalieri arabi, che erano molto più sobri, dei re della corte, poi i sudditi, forse i sudditi sono stati ben contenti di cambiare poi gestione del potere. Torniamo a leggere alcune pagine dalla primavera di Cosroe. Cosroe non poteva vivere sempre sotto la luce gelida delle pietre preziose, simile a una fantastica statua incoronata. Un istinto furioso di vita lo spingeva a godere ogni piacere possibile, pranzi, cacce, musiche, profumi e le migliaia di donne chiuse nel suo harem in attesa di una visita fuggitiva, come le migliaia di gazzelle, di fagiani che aspettavano di essere uccisi nel recinto dei parchi. Un'avidità ugualmente sfrenata lo spingeva a possedere i tesori della terra e a racchiuderli nelle regge. Quanti tributi aveva ricevuto nella sua vita, quante offerte erano state deposte in suoi piedi nelle feste dell'anno nuovo. Egli li raccoglieva e poi li spargeva attorno a sé come una folle sovrabbondanza, quasi volesse imitare la generosità di Dio che ci regala tutte le cose distese sul tappeto variopinto della terra, eppure ne resta l'assoluto padrone. Il re e gli invitati si riunivano a banchetto. Sopra i piatti d'argento intarsiato i servitori portavano gli arrosti, la pernice di montagna con patate, limoni, dolci, serrati gli uni contro gli altri, un vitellino profumatissimo di basilico che era stato nutrito con latte di una pecora e un'orca sulla quale scintillava una perla in polvere, la perla che tonifica gli umori del corpo. I coppieri portavano il vino rosso e i convitati bevevano per ore intere, talvolta per tutta la notte, fino a quando l'alba gialla, come un tesoriere cinese, metteva un catenaccio d'oro sullo scrigno di smeraldi del cielo. I poeti persiani sono bravi, questi restano. Intanto i musicisti toccavano le corde del mandolino, rivelando i segreti e le tristezze degli amanti. Il violino sospirava come Mosè in preghiera. I suoni dell'arpa e del liuto si accordavano come il profumo si accorda con il colore. Le vecchie canzoni mettevano un fuoco ardente nel cuore delle rocce e l'oboe e il trombone facevano sentire sullo sfondo i loro suoni più vasti e più ricchi. Tra i musicisti, i quali allontanavano i terrori che talvolta li comprimevano e gualcivano il cuore come un pezzo di carta, Cosroe preferiva ad ogni altro Barbazzo. L'aveva conosciuto nel modo più singolare. Per la festa dell'anno nuovo Barbazzo si era vestito di abiti verdi ed era salito sopra un cipresso della reggia, mentre ai suoi piedi Cosroe beveva e discorreva con i militari. Quando il sole cominciò a impallidire e a languire, Barbazzo cominciò a suonare e a cantare sul giusto. La voce discesa dall'alto era sì perfettamente intonata e i suoni così freschi e brillanti che tutti rimasero affascinati. Il re diede ordine ai militari di cercare dovunque il cantore misterioso, ma essi cercarono invano. Quando il coppiere porse a Cosroe una nuova coppa di vino, la voce nascosta tornò a versare su di lui una lieta onda di suoni e il re lo ascoltava bevendo a piccoli sorsi mentre i pensieri vaghi ed oscuri abbandonavano a sciami la sua mente come una frotta di anatre appena nate. I dignitari frugarono ancora il giardino, illuminando con le fiacole la tenebra degli alberi e delle macchie, e scorsero soltanto dei pavoni e dei fagiani fuggire spaventati sotto i roseti. La notte diventò più fosa, il re chiese un'altra coppa di vino e levò la testa nell'attesa della voce sconosciuta. come un vignolo inebriato, Barbaz, accarezzò le corde del liuto, cantò il verde nel verde, e i suoni lamentosi delle corde e la tenera modulazione della voce commossero così profondamente Cosroe che di colpo si levò in piedi dicendo: «Certo, questo musicista deve essere un angelo, composto d'ambra e di muschio». Allora, con un salto, Barbaz discese dall'albero e piegò il viso davanti al sovrano. Se era giorno di caccia, tutti si svegliavano all'alba. Quanto erano lontani i tempi in cui Bahram-Kur cacciava da solo le belve, leone tra i leoni, onagro tra gli onagri. Ora le cacce si svolgevano nei grandi parchi, presso le regge di Cresifonte e Asgard, dove il re teneva rinchiusi migliaia di leoni, di struzzi, di cervi, di cinghiali e di onagri. Il corteo sembrava uno di quei coloratissimi cortei di magi che i pittori del nostro Quattrocento facevano snodare attraverso montagne, foreste e colline fittizie. Innanzi a tutti camminavano i cacciatori a piedi armati di giavellotto, di lance e di spada, i falconieri con gli spalvieri e i falconi reali, e i cavalieri tenendo la catena, i ghepardi e i cani dal collare d'oro che riuscivano a vincere le gazzelle nella corsa. Poi sopraggiungeva il corteo reale. Gli schiavi accendevano i bruciaprofumi, ardendo l'aloe, l'ambra grigia ed il muschio. 100 servitori bagnavano d'acqua le strade in modo che la polvere non potesse nemmeno sfiorare la figura del re. E altri giovani gettavano davanti ai suoi piedi narcisi e rose. Infine arrivava Cosroe, con i suoi abiti rosa e celesti, in mezzo ad un gruppo di giovani principi vestiti di giallo, rosso e violetto. Cosroe, che solo poteva dare un senso a questi spettacoli trionfali ed assurdi. Una donna dell'Aren teneva un parasole aperto sopra il suo capo e decine di suonatori intonavano arie di caccia sull'arpa e sul tamburino. La sera un cortigiano portava al re la scacchiera di 100 caselle. Cosroe disponeva le figure d'avorio, i due re maestosi e coronati con a fianco i precettori, gli elefanti e i dromedari, i cavalli, i cavalieri, i fanti e due torri. Malgrado il suo desiderio di dominare il mondo, egli preferiva contemplare le vicende della guerra sull'ebano immacolato della scacchiera. La mano cominciava a muovere una figura, il precettore non si allontanava mai dal fianco del re, l'elefante percorreva 3 caselle per volta assando una polvere scura come l'acqua del Nilo. I cavalieri si gettavano nella mischia, gli uni pieni di ardore guerriero, gli altri con calma, mentre le torri attraversavano da una parte all'altra la scacchiera con una furia che nessuno osava ostacolare, ma ad un tratto la partita era decisa. Qualcuno giunse presso Cosroe gridando: «Attenzione, o re!» Ed egli abbandonò la sua casella, fino a quando non poté più muoversi. Il re, il precettore e l'elefante nemici gli avevano sbarrato il passo, e lui si guardava attorno e vedeva i suoi uomini distesi al suolo, con le sopracciglia corrugate e il volto pieno di dolore, incapaci di porgergli aiuto. Così la figura d'avorio impugnata da Cosroe moriva di fatica, di fame e di sete, chiusa nella casella assegnata al tagliatino. Dopo aver assistito a questa mirabolante fiera delle vanità, meno male che certi personaggi che in questi anni hanno governato dicono con grande di non leggere mai i libri, meglio, perché sennò si monterebbero ulteriormente alla testa. E facciamo un altro passo in avanti per quanto riguarda la storia dell'espansione araba sul territorio delle Cumene. Un'espansione che i sovrani sassanidi, troppo presi a rappresentare, vedete, un improbabile mondo degli dei in terra, non hanno saputo prevedere ed arginare. Guardate sul punto 3 del repertorio. Durante e dopo la sua espansione, l'intero arabo, a causa dell'esplodere di vari conflitti interni, si divide in 3 califfati che hanno il loro centro, 3 grandi capitali, in Baghdad, capitale del califfato persiano, città che abbiamo visto questi anni che purtroppo in condizioni tragiche, nel Cairo, la nuova città fondata dagli arabi nel delta del Nilo come capitale del califfato egiziano, e in Cordova, la capitale del califfato spagnolo. Successivamente l'impero arabo si frantuma in una miriade di dinastie e di stati, pur conservando una profonda unità religiosa e culturale. L'ultima conquista araba nel Mediterraneo, dopo la Sardegna e la Corsica, è stata la Sicilia, occupata nell'827 e sottratta ai bizantini. Nella città di Damasco, è entrata a far parte del califfato persiano, era sempre in attività e si era rinnovata di generazione in generazione la scuola filosofica greco-siriaca, che conservava la tradizione ellenistica derivante dall'Accademia Sardo-Neoplatonica di Atene. E gli arabi mostrano subito un grande interesse per questo patrimonio intellettuale di stampo ellenistico. Non solo non chiudono questa scuola, ma immediatamente ne finanziano il lavoro di ricerca e di conservazione. Sì, anche perché il concetto neoplatonico dell'uno è confacente al principio monoteista, no? L'uno si adatta perfettamente al concetto del monoteismo. Quando con la dinastia degli Abbasidi, dal 750, Baghdad diventa una grande capitale, sapete, i califfi invitano in città gli intellettuali greco-siriaci perché fondino una scuola e facciano progredire i loro studi, finché nell'832 il califfo Al-Mamun, Abu Ya'far Abdullah Al-Mamun, guarda che è un grande personaggio questo, no? Noi questi personaggi li mettiamo, con gli arabi non ne parliamo, mettiamo fuori anche quelli che il loro nome appartiene al latino e al greco, no? Abbiamo messo da parte, ma questi personaggi stanno a pieno titolo all'interno della cultura dell'Alto Medioevo. Abu Ya'far Abdullah Al-Mamun è un grande personaggio, è un saggio amministratore. Al-Mamun finanzia la costruzione di uno dei centri di studio più importanti della storia del pensiero umano e vuole che si chiami Bait al-Hikma, cioè la casa della saggezza. Si vedrebbe costruirne anche un po' di casa della saggezza e farci la scuola degli adulti, no? Che è un momento di grandi costruzioni, no? In cui dobbiamo riadattare tante cose, riadattiamo in case della saggezza tante strutture che diventano poi obsolete. E un grande laboratorio culturale, un'attrezzata officina di traduzioni che tocca traduzioni di opere classiche, no? Dal greco in arabo, che tocca il suo culmine con la direzione di un altro grande personaggio, il saggio Onaim, saggio ce l'ha addirittura nel nome questo personaggio, Onaim, che è un intellettuale di straordinaria competenza, un umanista animato da un'inesauribile passione per il recupero degli antichi testi della cultura classica, perché capisce che lì c'è una saggezza straordinaria che non solo deve essere preservata, ma deve essere utilizzata. E per cercare, ad esempio, un testo di Galeno, di medicina, Onaim viaggia in Mesopotamia, in Palestina, in Egitto, finché ne trova la metà a Damasco, perché con un detective va a cercare questo testo che ha visto citato in un altro testo, e quindi ci deve essere, lo voglio leggere questo libro. E il saggio Onaim quindi agisce già come faranno gli umanisti italiani del 400. Capite perché si mettevano volentieri il turbante anche gli umanisti italiani del 400 secondo la moda araba, perché c'erano dei personaggi molto raffinati, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista del modo con cui si presentavano, no? Con tutto il loro fascino orientale. Questo personaggio divide quindi il suo tempo tra il paesaggio intellettuale della salvaguardia dei classici, che abbiamo appena lasciato, quindi sta lì, quindi ha un piede lì, e il paesaggio della letteratura del Corano nel quale stiamo entrando, ha un piede da una parte e un piede dall'altro del paesaggio intellettuale, no? Insieme ad Al-Mamun anche il saggio Onaim. Le traduzioni di tutte le opere classiche ritrovate sono state fatte in arabo o dal siriaco o direttamente dal greco, sempre con la massima preoccupazione filologica della fedeltà del testo. Difatti, quando noi ritroveremo le traduzioni arabe ritorneranno in Europa, in Occidente, saranno molto più fedeli di quello che era rimasto nascosto in Occidente, perché Platone e Aristotele erano stati in qualche modo ritoccati, perché, e invece gli arabi riporteranno i testi autentici, per cui ci sarà un grande entusiasmo per ritrovare, no, un'autenticità che era stata perduta perché i governanti occidentali volevano si ritoccassero certe cose. Voi capite come poteva dar noi all'etica di Aristotele, no? O Repubblica di Platone, per cui si preferiva fare dei ritocchi. Ora, quindi succede così che con un anticipo di secoli sulla cristianità latina, gli arabi possono leggere nella loro lingua, già dal IX secolo, tutti i dialoghi di Platone, tutta l'opera di Aristotele, meno il trattato sulla politica perché non erano riusciti a trovarlo, e meno male che poi si penserà all'abbazia di Gregorio invece a conservare questo classico, perché vedete da una parte e dall'altra si riescono queste opere, no, sapolificate, tante volte abbiamo portato qui quell'opera straordinaria nella quale si dice che la riuscita di un viaggio dipende dalla compagnia, dalla compagnia che possiamo dire. L'opera di Aristotele e tutto il commento al pensiero di Aristotele fatto da Alessandro di Afrodisia, le opere scientifiche di Euclide, di Tolomeo, di Galeno, l'Ennea di Diplotino, e l'elenco potrebbe continuare a lungo per tutta la notte. Cioè, assistiamo ad una sorta di straordinaria girandola intellettuale per cui dal 529 l'eredità filosofica platonico-aristotelica ruota, vedete, da Atene, dove devono scappare, a Baghdad, poi da Baghdad a Toledo nel IX secolo e da Toledo a Parigi nell'XI secolo, ma fermiamoci qui perché questa è un'altra storia che racconteremo, studieremo strada facendo, soprattutto nel viaggio del prossimo anno. Ora, nel 2010 è stato tradotto in italiano e pubblicato un saggio intitolato La casa della saggezza, scritta da uno studioso che si chiama Ibn al-Khalili, che ricostruisce con grande perizia, un ricercatore, la storia di quest'epoca nella quale menti geniali hanno portato la conoscenza scientifica soprattutto a livelli molto alti, cioè per circa 700 anni la lingua della scienza è stata l'arabo. Quindi cercatelo in biblioteca questo testo, La casa della saggezza, e sfogliatelo e poi leggetene qualche pagina, magari leggete l'indice per vedere di quali sono gli argomenti, no? Che vengono messi in evidenza. Ora, gli arabi hanno sempre sentito interesse e ammirazione per la civiltà dei popoli con cui sono venuti a contatto e l'hanno assorbita apportandovi originali contributi. I territori occupati dagli arabi, in particolare quelli occidentali, erano in condizioni di sottosviluppo a causa del degrado dovuto all'instabilità determinata, come sappiamo, dall'implosione dell'impero romano d'Oriente. E quindi le scelte fatte dai governi arabi di costruire strutture pubbliche utili, hanno fatto grandi investimenti pubblici, utili per favorire il lancio dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, hanno determinato un buon sviluppo economico dei paesi conquistati. Poi gli arabi hanno saputo valorizzare le competenze dei vari gruppi etnici presenti sul territorio, i cristiani e gli ebrei, garantendo la loro indipendenza anche sul piano religioso, attraverso l'escamotage che poi studieremo. Il gruppo etnico arabo si è occupato dei commerci, perché gli arabi erano esperti in questo settore, poi avevano costruito la flotta, mentre il gruppo etnico ebraico si è occupato di far girare il denaro, perché gli ebrei erano esperti nel settore della finanza, soprattutto a prestare i soldi. Non facevano come fanno le banche ora, che comprano i titoli e non prestano i soldi alle piccole imprese. No, gli ebrei non spendevano due cappotti per una vita, bastano. Il resto dei soldi andavano reinvestiti ad un tasso stabilito dallo Stato per far funzionare il sistema. E il gruppo etnico cristiano si è occupato di agricoltura e di artigianato, perché i cristiani avevano un'esperienza in questi settori. Ora, gli arabi, per arricchire il territorio, hanno introdotto nuove culture nel bacino del Mediterraneo, come l'arancio, la palma, l'albicocco, il cedro, il chinotto, il carciofo, l'asparago, lo zafferano, il riso, il cotone. Quando frequentate questi beni, pensate quali di questi prodotti, l'arancio, la palla, il cielo, il chinotto, mettereste per primo nell'elenco, scrivete quattro righe in proposito. Io naturalmente posso, ho già fatto il mio compito, ho citato il chinotto che ora viene di nuovo utilizzato, il chinotto di Savona viene utilizzato perché nella valle della mia era tutta coltivata a chinotti portati dagli arabi, dall'esportazione dei naviganti dal territorio arabo servivano per fare diverse cose. Fate il vostro compito. Gli arabi hanno importato e impiantato, soprattutto nel sud della penisola iberica e in Sicilia, ingegnosi sistemi di irrigazione per sollevare l'acqua e per utilizzare l'acqua per rinfrescare l'ambiente. E tanto l'Andalusia quanto la Sicilia sono diventati dei territori fiorenti come giardini, pensate alla Conca d'Oro palermitana, e restano ancora oggi importanti avanzi di pozzi, acquedotti, di bacini. Gli arabi hanno incentivato l'industria con la fabbricazione di oggetti di valore come le armature di Toledo, i leggeri tessuti di Mosul, la mussolina, le sete, i broccati, i tappeti di Damasco, i cuori del Marocco, i mobili intarsiati in avorio, le vetrerie, i vasi smaltati, le lampade di Baghdad e di Cordova. Guardate, sono questi i prodotti più raffinati di tutto il mondo civile tra il VII e il XII secolo. Gli arabi hanno poi favorito gli scambi della produzione industriale tra Oriente e Occidente, dotandosi di una potente flotta e promuovendo la navigazione, ristrutturando e attrezzando i numerosi porti romani e restaurando le antiche vie di comunicazioni euroasiatiche che erano cadute in disuso. Ora, mentre nell'Europa cristiana, in questi secoli alto medievali, le maggiori città, pensate a Roma, vanno decadendo e la vita economica è ristretta al campicello di Bertoldo e alla strategia dell'abbazia gregoriana che serve per salvare la situazione, gli arabi creano nuove città e imprimono una nuova floridezza a quelle già esistenti e un grande sviluppo, oltre alle scienze come la matematica, la geometria, la geografia, l'astronomia, la medicina, la filosofia, ha avuto l'architettura dalle linee armoniose e dalla ricchissima decorazione policroma. Pensate, tanto per fare alcuni esempi, al Palazzo dell'Alhambra a Granada, che avrete visitato, all'Alcazar, Alcazar vuol dire fortezza, di Siviglia, e pensate alla Ziga, Aziz significa splendido in arabo, e alla Cuba di forma quadrangolare a Palermo. Siete stati a Palermo? Siete stati in Sicilia a fare un tour per la Sicilia araba? Bisognerebbe forse conoscere a Vittorini che pensava a Sicilia. Ma con la guida della Sicilia e collegandovi alla rete, fate un'escursione a Palermo, andate a visitare la Giza e la Cuba, buon viaggio, poi partite per un itinerario nella Sicilia, questo potete farlo per conto vostro con grande soddisfazione. No, non ha avuto grande sviluppo la pittura per il divieto religioso di rappresentare la figura umana, per impedire l'idolatria. In compenso è fiorita una straordinaria arte decorativa, lo stile degli arabeschi, che ha soprattutto la forma della scrittura. La scrittura è diventata una straordinaria forma d'arte. La bella calligrafia, calligrafia, bella calligrafia. La scrittura, in particolare la scrittura sacra, ma la scrittura poetica, diventa l'elemento ornamentale fondamentale per adornare e onorare le strutture architettoniche. A questo proposito, utilizzando la guida della Spagna, un catalogo che trovate in biblioteca, collegandovi alla rete, fate un'escursione a Granada, ci sarete andati personalmente, andate, entrate nel celeberrimo complesso architettonico dell'Alhambra, visitate il famoso Patio de los Leones, il cortile interno dei leoni, dove i soffitti e i muri sono ricoperti da una decorazione a stucco, il lavoro dello stucco, è scrittura quella lì, quella decorazione, a stucco con versi arabi neggianti all'amore, di grande leggerezza ed eleganza. E quegli abili artigiani hanno scritto 4 righe in proposito anche per implementare le forme e i contenuti del nostro viaggio. Noi insieme agli arabi abbiamo fatto una lunga galoppata, adesso siamo andati ben oltre lo spazio e il tempo e ci siamo proiettati in avanti di 2 secoli, accelerando il passo rispetto al ritmo che dobbiamo tenere in questo viaggio. Adesso quindi dobbiamo fare alcuni passi indietro. Per avvicinarci al prossimo paesaggio intellettuale che dobbiamo iniziare ad osservare e dobbiamo chiederci da dove sia venuto l'input e da che cosa sia stata generata la spinta propulsiva che ha determinato in meno di un secolo l'espansione e la nascita dell'impero arabo. E il personaggio che è al centro di questa storia si chiama Muhammad. Ed è proprio questa figura che per prima, con il volto velato, ci appare nel nuovo e assai vasto paesaggio intellettuale al quale ci troviamo ora di fronte, il paesaggio della letteratura del Corano. Ma adesso, per tornare sui nostri passi, utilizziamo ancora come veicolo il contenuto di una pagina dalla Primavera di Cosroe, per avvalorare il fatto che la misura era ormai colma per il re della terra, perché si afferma l'idea che Allah, Dio, il Dio unico, clemente e misericordioso, Rahman, Rahim, è il dominatore degli umani destini. Quindi per quanto uno voglia farsi Dio, se può fare. Leggiamo come la dinastia persiana dei Sassanidi si avvia verso la sua fine, nonostante lo splendore o proprio a causa di questo sovrabbondante splendore e un po' anacronistico splendore. La fine di questo principe dei piaceri fu triste. Nel 602 fece assalire Bisanzio, come se non tollerasse più che i due imperi, costituiti dalla divinità dall'alto e fin dall'inizio, dividessero fra loro il dominio del mondo. I suoi generali conquistarono l'alta Mesopotamia, la Siria, l'Armenia, Gerusalemme, da cui Cosroe ordinò di apportare la reliquia della croce, suscitando l'odio religioso dei bizantini. Scesero da una parte in Egitto e dall'altra attraversarono l'Asia Minore fino alle porte di Costantinopoli, che era minacciata anche dai traci, dagli slavi e dagli avari. La fine dell'illustre, venerabile città che brillava stranamente di una infinità di meraviglie, la fine della città d'oro e di marmo, della città murata e turrita, che risuscitò il mito di Babilonia e di Ecbatana, sembrava ormai vicinissima. L'imperatore Eraclio dovette abbassarsi fino a riconoscere Cosroe come padre e a testimoniargli gli onori dovuti da un figlio, ma all'improvviso tutto si capovolse. L'armata navale degli slavi venne distrutta davanti a Costantinopoli. Eraclio riconquistò l'Asia Minore, sconfisse i persiani nell'Armenia e nell'Azerbaigian, prese la città di Ganzak, dove fece distruggere la reggia di Cosroe. Il trono col baldacchino cosmico, la cupola con l'imperatore celeste e il tempio di Aturgush, poi rase al suolo l'alta reggia di Dastgard e discese fino nel cuore della Mesopotamia. Intanto Cosroe fuggiva col suo fuoco sacro verso le mura di Ctesifonte. solo e chiuso nella sua casella terrena, dove avrebbe presto conosciuto lo stesso destino del re d'Avorio. Come tutti gli uomini del mondo tardo antico, credeva nell'astrologia. Aveva 360 indovini ed astrologi e sottoponeva loro i minimi avvenimenti della loro vita, gli oscuri cenni abbandonati sulla sua strada dal destino o dal caso, i presentimenti dell'animo, i sogni che possono rivelarsi l'avvenire come il riflesso di una fiamma sull'acqua. Il tempo dei presagi felici era finito per sempre e Cosroe era perseguitato dalle predizioni nefaste che gli si stringevano intorno formando una velenosa tela di ragno nella quale si dibatteva come una mosca imprigionata. Gli astrologi gli rivelarono che nella sua famiglia sarebbe nato un bambino con un difetto nel corpo, il quale sarebbe diventato l'ultimo sovrano della dinastia, che suo figlio, Cavazze Sheroen, gli avrebbe strappato il trono dopo 38 anni di regno, che l'impero persiano sarebbe caduto tra le mani di un uomo considerevole tra gli arabi e che un generale della provincia di Nimrud l'avrebbe ucciso. Cieco come qualsiasi altro uomo, Cosroe cercò di rendere vani questi presagi, rinchiuse i suoi figli in una fortezza perché nessuno tra loro generasse l'ultimo imperatore di Persia. Allontanò dalla corte il nipote Yazd quando seppe che gli mancavano due ossa nel fianco sinistro. Fece uccidere uno dei suoi più fedeli vassalli arabi e tagliare la mano a Mardan Shah, governatore di Nimrud. Ma chi può comprendere la figura dei presagi? Mentre Cosroe credeva di renderli vani, collaborava senza saperlo con loro, guidato dal sovrano e sinistro influsso degli altri. Tutto quanto gli era stato rivelato si realizzò. Egli venne ucciso. Kabab Sheroe gli prese il trono. Yazid III portò per ultimo la corona di Persia e l'arabo Muhammad regnò per mezzo di Omar sopra l'impero sassanide. Era una notte d'inverno, racconta un poeta, una notte cupa che sembrava un monte tutto coperto di corvi dai movimenti pesanti, ognuno dei quali avesse un monte sopra l'ala. Era una notte che soffiava il freddo come lo soffiano i cuori senza fiamma, una notte che annunciava le notti che il giorno non segue, una notte che stringeva nelle braccia tutto il cielo dove il sole aveva dimenticato il levante. Gli astri del sud non si muovevano più, come uccelli restati sul nido a covare le uova. La grande orsa aveva gli occhi chiusi, la Via Lattea sembrava paglia gettata sulla strada, tutte le costellazioni dormivano. La terra si nascondeva sotto un parasole nero, il cielo era caduto in un barile di pece tutto impregnato di cenere nel fumo del fuoco acceso dal tempo e non sapeva più uscirne. Quella notte i generali e i principi destituirono chi dava alla notte i suoi occhi. La misura era ormai colma per il re della terra. Abbiamo appena letto una frase emblematica. L'arabo Muhammad regnò per mezzo di Omar sopra l'impero sassanide. Per incontrare Muhammad nel paesaggio intellettuale in cui si trova, dobbiamo procedere verso Oriente, dobbiamo orientare il viaggio. Il termine viaggio in arabo corrisponde alla parola safar, che tutti avete sentito. E poi dobbiamo incamminarci verso sud, in quel grande territorio desertico situato tra il Mar Rosso, l'Oceano Indiano e il Golfo Persico, che prende il nome di penisola arabica. Guardate, il termine arab significa colui che vive nel deserto, non participio. Nella punta meridionale, a sud-ovest della penisola arabica, c'è lo Yemen, c'è il mitico paese della regina di Saba, l'Arabia Felix, che si trova tra l'Africa e l'Oceano Indiano. E guardate, solo qui le sorgenti d'acqua e il regime dei venti monsonici hanno reso possibile uno sviluppo di vita ad alto livello. Da qui, dallo Yemen, gran produttore di beni, soprattutto di incenso, il più importante deodorante, si pensava fosse un disinfettante dell'antichità, Ebbene, di qui, dallo Yemen, è stato vestito in questo momento per via dell'incenso, parte una pista che segue da sud verso nord tutta la costa proficiente al Mar Rosso, la cosiddetta barriera di Ghiyaz, in arabo, ed è battuta da centinaia di carovane, di cammelli, dirette verso la Palestina, la Siria, il Mar Mediterraneo. Guardate, questo itinerario, questa superstrada, che da sud va verso nord, si chiama la Via dell'Incenso. Lungo questa via, che lambisce i territori di tribù nomadi di beduini, beduini vuol dire gente del deserto, sono sorti due insediamenti in cui si conduce una vita sedentaria. Sono due grandi aree di servizio, di sosta, per i tir, che in questo momento vanno avanti e indietro. Questi due insediamenti, che nascono come luoghi di sosta per le carovane, diventano due città floride. Tra questi due insediamenti, infatti, c'è acqua, c'è una valle, la Valle delle Oasi, la Valle della Becca. E qui sono sorti due insediamenti in cui si conduce una vita, quindi, sedentaria. Uno di questi si chiama la Mecca, poi vedremo cosa vuol dire, l'altro si chiama Yathrib, che in seguito si chiamerà Medina, al-Medina, la città del profeta. Guardate sul punto 4 del repertorio. La Mecca è, dal IV secolo a.C., una città sacra, e la vita della Mecca si svolge attorno al suo santuario, e lì si fermava molta gente, e quindi che ci fosse un santuario poteva essere una cosa redditizia. Intorno al santuario c'è un mercato, intorno al mercato ci sono delle attività, e così succede, così succede. Un tempio di forma cubica che per questo motivo viene chiamato Kaaba, che vuol dire cubo. Cioè in questo tempio, nel VI secolo, nel secolo alla fine del quale nasce Muhammad, vengono adorati molti idoli, ma soprattutto viene venerata già da secoli una pietra nera, un frammento di meteorite, forse. Guardate, la religione delle tribù nomadi che abitano la penisola arabica dal VI secolo a.C. era di tipo feticista e animista, e veneravano la natura, in particolare le piante e le pietre, secondo la loro forma e la particolarità del loro materiale. Non avevano, siamo in un deserto sassoso, quindi non avevano, e credevano che, ma le pietre hanno una loro bellezza, una loro forma straordinaria, credevano che le piante, le pietre fossero la dimora di spiriti e di divinità. Quindi si capisce perché da secoli questa pietra nera sia particolarmente venerata, e alla Mecca si capisce perché si diano convegno periodicamente ai mercanti e ai pellegrini, per cui è sorta nei secoli la tradizione dei pellegrinaggi commerciali che hanno concentrato intorno alla Kaaba, al santuario cubico, un gran numero di persone, alimentando l'economia della città, no? Una sorta di turismo religioso, no? Vedete che è molto tuttora. La custodia del santuario, oltre ad essere un onore prestigioso, diventa soprattutto un affare, e questo compito se lo disputano anche, se lo disputano combattendo, le tribù più nobili, e alla fine una tribù, quella dei Quraysh o Quraishiti, ne assume il controllo perché diventa quella più autorevole, più forte. Guardate, c'è una pietra che avete raccolto e avete conservato? Per quale motivo? Beh, vedete quando dice il proposito, si fa. Io lunedì ho preso la pietra che ho raccolto ad Auschwitz e l'ho messa sull'altare che c'è in... Così, ho detto a mia madre che facesse partecipare anche tutti quelli che erano racchiusi in quella pietra. Questo è il mio compito, fate il vostro. A questo punto del viaggio dobbiamo dire che tra il 570 e il 572 In una famiglia di mercanti della tribù dei Quraysh nasce Muhammad. Ma guardate, questa è un'affermazione che sembra semplice da fare, ma contiene una complessità che dobbiamo poi studiare via via che procediamo nel nostro tempo. Muhammad è un bambino e poi un ragazzo molto disciplinato, che esercita molti mestieri, soprattutto nel mondo del commercio, e questo gli permette di viaggiare, safara in arabo, questo verbo, e di studiare. È un bambino, è un ragazzo, che ha una gran voglia di studiare, tanto che, oltre a conoscere la cultura delle tribù del suo popolo, entra in contatto diretto, e questo è un elemento determinante della sua formazione intellettuale, con la cultura del cristianesimo e dell'ebraismo. E quindi con questa biblioteca qui, che è contenuta in questo volume, una biblioteca di decine di libri. E le comunità cristiane ed ebraiche sono presenti nella penisola arabica, soprattutto al nord, in Siria, e a sud, nello Yemen. Il contatto con la letteratura dei libri dell'Antico Testamento, la letteratura beritica, no? Abbiamo fatto un percorso, e da berit, che vuol dire il patto, l'alleanza, e con la letteratura dei Vangeli, canonici ed apocrifi, permette a Muhammad di sviluppare la sua natura riflessiva, meditativa e mistica, che si confà con la sterminata solitudine del deserto, con il ritmo lento delle carovane, e quindi prende l'abitudine di ritirarsi periodicamente come monaco in solitudine, dove ha delle visioni soprannaturali, e intorno ai 40 anni comincia a rilevarlo pubblicamente. Ma vedremo, una cosa per volta. Siccome Muhammad nasce e cresce in un'eminente tribù dell'Arabia, la prima domanda che ci dobbiamo porre è: cioè, quali sono i caratteri culturali in cui si riconoscono le tribù dell'Arabia? Lo strato più antico della cultura dell'Arabia, guardate, è legato alla figura di Abramo, il padre comune del monoteismo, e quindi alla letteratura dell'Antico Testamento e in particolare al libro della Genesi, prima di tutto è nel libro della Genesi che compare il romanzo vero e proprio. Il libro della Genesi è un libro di romanzi formidabili, e il romanzo di Abramo. Quindi la corrente spirituale che aveva dato origine intorno al IV secolo a.C. al centro religioso della Mecca e che aveva costituito il santuario della Kaaba era una corrente spirituale abramitica, che si rifaceva al mito e al culto di Abramo, rigorosamente monoteista, fondata sul principio che Dio, Allah, è unico e non ci sono altri dei all'infuori di lui. Però quando nasce Muhammad c'era stata un'evoluzione nei secoli di questa situazione. Intorno alla Kaaba si venerano, oltre alla pietra nera, che è tradizione, anche 360 idoli di varia origine. Un panteon pagano di stile mesopotamico, ce n'è per tutti i gusti, cioè in cui c'è un dio principale, Ubal, e tre divinità femminili dette figlie di Dio, Allat, Alutta e Manat, che poi costituiscono un problema non indifferente, un tema non indifferente, anche in questo caso c'è una triade, un panteon di idoli che nel corso del tempo si è allargato in relazione ai bisogni materiali della gente. Volete un dio per la sciatica? Eccolo qua. Volete un dio per vincere al lotto? Eccolo qua. Volete un dio per... niente, pagate la sua entrare, date, e quindi è logico. È il dio unico, è il dio unico che fine ha fatto. Il dio unico è stato gradualmente messo da parte perché rappresenta più esigenze spirituali che materiali, e si sa che gli affari materiali sono più redditizi di quelli spirituali. E la Mecca, quando nasce Muhammad, è un grande mercato. Il Dio unico, che non ha un nome proprio, ma viene chiamato con il termine che indica il concetto di divinità in arabo Allah, è stato da tempo relegato, quando nasce Muhammad, nell'alto dei cieli, come una divinità astratta e spirituale, un Deus ociosus, diremmo in latino, cioè che non serve a niente, che non incide nella vita delle persone, no? Ma che chiede di abbandonarsi, no? A lui. Guardate sul punto 5 del repertorio. Alla Mecca, alla fine del VI secolo, quando nasce Muhammad, i membri delle tribù più eminenti ragionano in modo pratico. Pensano che ci si debba occupare prima di tutto delle cose materiali, e il culto degli idoli è l'espressione di questa mentalità impregnata di concretezza. Esiste tuttavia un gruppo, attenzione, e c'è sempre una minoranza, o una ipotetica società civile, molto attivo al tempo della nascita di Muhammad, formato da una minoranza di persone che invece preferisce continuare ad occuparsi di cose spirituali. Costoro prendono il nome di Hanif, in arabo, i monoteisti, i puri, puri di cuore. Sono intellettuali e coltivano la sapienza poetica. Li incontreremo prossimamente, naturalmente, perché a noi interessa questo aspetto. Questa corrente minoritaria vuole conservare la tradizione abramistica, la figura di Abramo, e vuole salvaguardare il culto monoteista, Hunafa in arabo, il monoteismo. E a questa cultura aderisce da giovane, il futuro prosegue. Ma che cosa c'entra la figura biblica di Abramo con gli arabi? Perché? Quando, come, perché la figura di Abramo diventa rilevante per le tribù arabe ed entra nella loro tradizione? E per dare una risposta a queste domande, dobbiamo fare un'incursione sul testo del libro della Genesi, perché è qui che troviamo la storia di Abramo ed è qui che ci sono le radici più profonde della letteratura del Corano. E prima di tornare sul libro della Genesi, qui capitoli che ci interessano, e quante volte in questi 30 anni abbiamo utilizzato questo testo, addirittura questa esperienza didattica 30 anni fa è cominciata facendo un viaggio nei primi 11 capitoli del libro della Genesi, perché durante il percorso di scuola media facevo delle affermazioni che risultavano quasi sorprendenti per una massa di cittadini e cittadine cattolici, credenti, praticanti, che erano diventati desiderosi di capire, perché andavano a controllare e vedevano che c'erano certe questioni che non tornavano. Sono andati anche dal priore a dire: ma c'è questo professore, che il priore ha detto andate a scuola e studiate, perché queste cose vanno studiate, è vero, ci sono dei codici, vanno studiati, vanno capiti. Quindi ringrazio ancora Don Sassoli che ci ha lasciato da tempo, ma che ha fatto in qualche modo il mentore dell'educazione degli adulti in modo positivo. Quindi prima di tornare sul testo del libro della Genesi, sui capitoli che ci interessano, per capire come entrano in relazione la figura di Abramo e le figure degli arabi, dobbiamo in modo sintetico occuparci di un tema relativo alla storia, all'antropologia culturale, all'esegesi biblica, che abbiamo già studiato in altri contesti, e quindi per molti di voi si tratta di rinfrescare la memoria su modelli culturali già acquisiti. Sappiamo che nell'anno 587 a.C. Il re babilonese Nabucodonosor, guardate, Nabucodonosor si scrive con una C sola, io però l'ho scritto con due C per continuare le celebrazioni verdiane, siamo in celebrazioni verdiane, e il Nabucco c'ha due C diversi, e quindi questa è una licenza, ecco, che sta lì, ecco, e quindi il punto dove è una, lo voglio dire, più tra parentesi questa. Ebbene, il re babilonese Nabucodonosor, visto che è pieno di melofili, sì, è logico, sconfigge gli ebrei del regno di Giuda, non Nabucodonosor, conquista Gerusalemme e porta a Babilonia, lo sapete, la classe dirigente, gli scribi, i commercianti, gli artigiani, la parte più ricca della popolazione ebraica, i poveri li lasciamo dire di fame, non gli importavano, quelli, non potevano contribuire. 50 anni dopo, cioè il regno dei babilonesi, viene abbattuto e conquistato dal re persiano Ciro, no? Lo avete presente, il quale nel 538 a.C. emana il famoso editto, l'editto di Ciro, con il quale proclama la liberazione degli eredi di quegli ebrei che erano stati deportati a Babilonia da Nabucodonosor 50 anni prima. Ora, tutti questi avvenimenti noi li abbiamo studiati a suo tempo, no? Utilizzando il libro di Ezra, perché è il libro di Ezra che ci racconta come sono andate veramente le cose, no? Ricordate? Ma, e che è qui il libro di Ezra, ma perché Ciro si preoccupa di fare un editto per liberare costoro, particolarmente bene notte? Ciro, ci dicono le studiose e gli studiosi di storia e di filologia, non libera gli ebrei per fare sfoggio di benevolenza, ma vuole rimandare gli eredi della classe dirigente ebraica a Gerusalemme perché ha intenzione di creare uno stato cuscinetto in Palestina al confine tra la superpotenza egiziana e l'impero persiano. Ci sono gli egiziani da tenere, cioè quel confine caldo tra l'Egitto e la Terra del Nebbio, cioè, facciamo lo stato cuscinetto, ridiamogli lo stato, cioè, così gli egiziani si attaccano, prima di arrivare da noi passano sopra questi e questi che hanno la testa dura, che hanno, sì, in qualche modo si difenderanno. Questo è, si racconta Ezra, l'intento dell'editto di Ciro, cioè vuole che se la governino gli ebrei quella terra turbolenta di frontiera, non la considerano forse una terra promessa dove scorre latte e miele, visto che avevano già scritto che stavano scrivendo queste cose, che in realtà sottassarsi non rende nulla. Quindi la mossa di Ciro ha una finalità di carattere strategico, vedete. Ora Ciro, ricordate, deve però faticare assai, si racconta il libro di Ezra, e deve dare molti incentivi economici e politici, oro, argento, la promessa di finanziamenti per la ristrutturazione, ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, perché gli ebrei, cioè gli eredi di quelli che, la terza generazione, che erano stati deportati 50 anni prima, nati e cresciuti in esilio, non si vogliono muovere da Babilonia, e ormai cioè, erano cittadini babilonesi, stavano bene lì, no, erano intraprendenti, infatti solo un quarto di loro, e molto remunerati, si racconta il libro di Ezra, si muoveranno, ricordate, no? Gli eredi dei deportati ormai si erano sistemati per benissimo in Mesopotamia, si erano anche fatti una posizione, e quindi non hanno intenzione di ritornare a Gerusalemme, nella terra di Cana, dove era rimasto a morire di fame su quel territorio povero il maggior numero della popolazione cananea, gli agricoltori, i pastori, i pescatori. Nabucodonosor non aveva deportato i Mesopotamia e i diseredati, no? Gli Ebionim in lingua ebraica, che letteralmente significa morti di fame. Gli Ebionim l'aveva lasciato, il resto di Israele l'aveva lasciato lì. Ma aveva trasferito solo la classe dirigente di Israele e gli scribi, gli scrivani, i quali a Babilonia, e questo è un avvenimento molto importante nella storia del pensiero umano che abbiamo studiato a suo tempo, utilizzando la cultura mesopotamica, quella dell'epopea di Gilgamesh, ricordate, e del primo poema sulla creazione, le Numa Elis, raccolgono le loro tradizioni orali e mettono per iscritto la prima versione dei libri del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia. Scrivono perché questo gruppo etnico in esilio non perda la memoria di sé e non si disperda socialmente, e scrivono questa storia usando lo stile letterario mesopotamico del racconto cerimoniale, il Midrash. È un genere che permette di rielaborare le proprie origini sconosciute e la propria storia nebulosa, Il voto mitico, leggendario, epopeico. Noi abbiamo studiato, no, questa grande operazione culturale nel 2008-2009, nel viaggio, era quegli anni lì. L'autore del libro di Ezra ci fa capire che nel 538 avanti Cristo, attenzione, in occasione dell'editto di Ciro, tra gli eredi ebrei dei deportati a Babilonia sorge una disputa molto accesa tra la maggioranza che voleva restare in Persia e una minoranza nazionalista che, se ben incentivata, sarebbe partita. Ora, questa disputa, che fa rumore lì, è incentrata, ci sono molte scuole di scrittura, cioè i testi della Bibbia non nascono così, nascono in strutture, e quindi c'è un dibattito che si irradia in tutta la società. Questa disputa è incentrata su una serie di significativi interrogativi. Cioè, dobbiamo tornare a Gerusalemme a ricostruire il Tempio? Oppure il Tempio è ormai un ricordo, un Midrash, presente nel nostro cuore e nella nostra memoria sotto forma di scrittura, e quindi perché tornare? E la scrittura, la Torah, che letteralmente significa la legge uguale per tutti, deve essere portata materialmente a Gerusalemme, nel Tempio, per diventare parola di Dio, oppure la scrittura ha già in sé il valore di parola di Dio perché è maturata in esilio, attraverso il travaglio dell'esilio? Questa disputa pubblica, guardate, provoca una forte eco, ne parlano tutti i telegiornali, in tutta l'area mesopotamica, e determina la prima pubblicizzazione dei racconti contenuti nel testo della Genesi. Cioè, queste persone che litigano tra loro dicono: Abramo avrebbe fatto così, Isacco avrebbe detto, Giacobbe avrebbe dato, Mosè, capite qual è? E allora succede questo. Quindi una forte eco e la pubblicizzazione dei racconti contenuti nel testo della Genesi, anche perché questi racconti, ci racconta il libro di Ezra, vengono chiamati in causa nella disputa a sostegno delle varie tesi. Bisogna partire perché lo dice Abramo, no, bisogna restare perché qui noi abbiamo, lo dice Abramo o lo dice Isacco, lo dice Giacobbe. Le studiose di studiosi, attenzione, sono concordi nel ritenere che le tribù beduine del deserto arabico, al tempo dell'editto di Ciro, vengono a contatto con i grandi racconti contenuti nel libro della Genesi perché stazionano periodicamente in area persiana, quindi gli arriva quest'eco, sulla riva occidentale del fiume Eufrate. Prima di tutto vanno lì per commerciare e poi perché da tempo le tribù della penisola arabica forniscono, attenzione, manodopera militare agli imperi che si sono avvicinati a Israele. Ma ve lo sarete domandati, ma come fanno questi qui a costituire un esercito così potente che non trova nessun ostacolo, a parte Carlo Martello, che beh, quelli erano potenti lo stesso. Ma perché i giovani arabi di quelle tribù emigravano? Cosa ci stavano a fare lì, a fare i fattori? Emigravano nelle città. Oggi non ci ricordiamo più delle migrazioni. Cioè, e che cosa facevano? Che cosa andavano a fare? C'era lavoro, certo. C'era lavoro nell'esercito. Erano andati a fare i mercenari, andavano a fare i mercenari. Andavano a fare nell'esercito persiano, nell'esercito bizantino, spesso combattendo qualcuno della stessa tribù si trovavano uno di fronte all'altro, quanto ti danno a te? Mi danno allora faccio da quella parte, quanto ti danno? È chiaro che erano diventati esperti nell'arte della guerra, come era successo con i germani nell'impero romano, non solo, ma in questi imperi, nell'impero bizantino, i gradi dell'esercito erano in mano ai condottieri arabi a un certo punto. Quindi è chiaro che quando nasce lo Stato arabo, la prima grande struttura che si trova a disposizione è un esercito potente di cavalieri soprattutto, cioè di gente che utilizza questo strumento, in questo momento che è il cavallo, per conquistare il mondo. Quindi che cosa succede? Succede che i racconti mitici delle grandi saghe contenuti nel libro della Genesi che è uno straordinario contenitore di romanzi, soprattutto attraverso le narrazioni dei soldati mercenari, entrano a far parte della cultura orale delle tribù dell'Arabia, no? E quando le tribù si spostano da un'osi all'altra incontrandosi, trasformano queste saghe attraverso una rielaborazione orale che si mescola con i racconti autoctoni in uno specifico immaginario collettivo nel quale si configurano gli elementi costitutivi della propria storia mitica, cioè dell'epopea delle tribù dell'Arabia, no? Un'epopea noi ce l'abbiamo, no? Ce la immaginiamo, ce la costruiamo, no? Ora, i protagonisti del libro della Genesi, il Dio unico, Adamo, Eva, il serpente, Caino, Abele, Noè, Abramo soprattutto, tutta gente che troviamo nella letteratura del Corano, poi come vedremo, vengono interpretati nell'ottica di un'epopea panaraba, cioè le tribù dell'Arabia cominciano a sentirsi culturalmente unite perché hanno in comune un grande racconto mitico che si è andato costruendo sulla scia delle storie contenute nel libro della Genesi. I racconti del libro della Genesi diventano quindi il primo patrimonio narrativo comune delle tribù dell'Arabia, e questo fatto fa emergere alcune questioni fondamentali. Allora, l'importanza di avere un capostipite comune che unifichi le tribù, come era successo per le tribù cananee, e che le diversifichi dagli altri gruppi etnici. L'importanza di avere un santuario comune dove ritrovarsi e l'esigenza di avere una lingua e una scrittura comune. Queste tre questioni fondamentali, il capostipite, il santuario e la lingua e la scrittura, sono alla base della formazione della letteratura del Corano e alla base della formazione culturale di Muhammad. Per quanto riguarda l'importanza di avere un capostipite comune che unifichi le tribù arabe e che le diversifichi dagli altri gruppi etnici, cioè dalle tribù cananee degli ebrei, i grandi racconti della Genesi propongono per tutti, in quell'area e in quel tempo, la figura di un grande capostipite, una figura letteraria che nasce dalla rielaborazione delle grandi saghe della cultura egizia e mesopotamica, un personaggio formidabile, uno dei personaggi letterari più importanti che sia mai stato creato, un personaggio chiamato da Dio unico a fare dei patti, la Berit, che prevedono la creazione futura di grandi nazioni. Si chiama in lingua ebraica Abram, che significa padre eccelso, e Abram è il padre di tutti. Gli scrivani di Israele, in esilio a Babilonia, hanno composto la struttura di base dei libri del Pentateuco per darsi un passato e hanno raccontato una storia gloriosa e un futuro. Hanno scritto un messaggio che contiene una speranza di salvezza. E questo meccanismo, vedete, è utile per altri popoli. Come sappiamo, la storia di Abramo la troviamo e la possiamo leggere dal capitolo 12 al capitolo 23 del libro della Genesi, che 30 anni fa era il compito per le vacanze. E la scuola, per le vacanze sì, non può che raccomandarne ancora una volta la lettura. Guardate, questi testi fondativi della nostra identità culturale, del genere umano, sono dei classici che vanno periodicamente riletti. Cioè, il libro della Genesi è un classico. E come scrive Italo Calvino, un classico è un testo che ha sempre qualcosa di nuovo da dirci o da insegnarci. La storia di Abramo contiene anche, per quanto riguarda la storia del pensiero umano, una definizione più precisa del concetto di monoteismo. Abramo, indipendentemente dai suoi caratteri specifici, rappresenta la persona che rifiuta i sacrifici agli dèi, no? Ed inaugura un rapporto di mente e di cuore razionale e sentimentale con un essere superiore, dando a questa divinità un volto umano. E questo è il significato più autentico dell'idea monoteistica. Andate a rileggere il romanzo di Abramo dal 12 al 20esimo, dal 12esimo capitolo della Genesi, ve ne renderete conto. Un Dio dal volto umano. E leggete o rileggete qui. Quale episodio vi colpisce di più? Scrivete magari quattro righe in proposito. Cominciamo a farlo insieme questo esercizio, perché per concretizzare la riflessione che abbiamo fatto, attenzione, sulle fonti più antiche della letteratura del Corano, dobbiamo puntare la nostra attenzione sul capitolo 16 e sul capitolo 21 del libro della Genesi. Il materiale letterario di questi due capitoli, guardate, costituisce la base sulla quale i depositari della cultura orale delle tribù arabe hanno elaborato un'epopea che è diventata patrimonio culturale comune delle genti della penisola arabica. E la prima parte di questa epopea è costituita dal riconoscimento del capostipite, cioè l'elemento che possa dare la possibilità di differenziarsi agli arabi dalle tribù cananee e dagli altri gruppi etnici. Abramo è il padre comune, ma il capostipite nostro chi è? Quello delle tribù cananee è uno, il nostro è un altro, lo dice già il libro della Genesi. E la figura di Abramo rappresenta l'umanità intera, è il padre di tutti, ma la dinamica umana, attenzione, prevede che l'elemento vitale sia garantito dalla differenza, la vita nasce dalla differenza. E gli scrivani di Israele, nel comporre questo testo, avevano già provveduto a differenziare il loro popolo dagli altri gruppi etnici. Infatti, la figura letteraria di Isacco, figlio di Abramo, Isaac, colui che ride, dell'erede legittimo, è un'operazione culturale di differenziazione, perché Abramo ha anche un altro figlio e la letteratura fa in modo che ce l'abbia, proprio perché ci vuole la differenziazione. Da dove nasce la cellula? Dalla divisione di una cellula. Dove nasce la vita? Dalla divisione. La vita nasce dalla differenziazione, dalla divisione. Ecco, e così, no? E qui la storia di Abramo e dei suoi eredi, Ismaele e Isacco, i due figli di Abramo, è uno secondato artificialmente, la fecondazione assistita, quindi non propriamente legittimo, no, perché era già allora, e un altro invece legittimo, legittimato, no? E suoi eredi, è scritta in modo formidabile, è curioso, e va letta con attenzione. È un romanzo straordinario. Differenziati sì, attenzione, Ismaele ed Isacco, perché sono figli di madri diverse, c'è un utero in affitto qui, e di diversa condizione, però è vero anche che tutti siamo diversi, e ogni figlio è diverso dagli altri figli, ma tutti comunque siamo legati ad una umanità comune. E il testo di questo bellissimo romanzo ci fa notare che Abramo, come Abramo, sia comunque attaccato a questi due figli, che sono istituzionalmente diversi. Lo sono per il patto, per la verità, per le madri e per l'eredità. Ma la sua mente, guardate, è bellissimo quel romanzo, la sua mente, il suo cuore, la sua ragione, i suoi sentimenti, sono uguali, cioè, e li ama tutti e due, e soffre del fatto che la vita sia inesorabilmente fatta di distacchi. E guardate, questa è una realtà esistenziale che emerge subito nel romanzo di Abramo, nel libro della Genesi, che è un testo formidabile, se noi leggiamo così, ma attenzione, chi scrive questo testo riflette appassionatamente, si esercita su un profondo pensiero esistenziale che diventa una chiave e un modello per le letterature successive. Continuiamo a scrivere romanzi su questi modelli. Gli scrivani che hanno composto questo testo classico hanno costruito degli straordinari personaggi letterari che sono diventati stupendi modelli culturali. Questi scrivani, dei quali noi non conosciamo il nome, conosciamo i nomi delle scuole, e li abbiamo studiati a suo tempo, 2008-2009, ci hanno lasciato in eredità un insegnamento importante sul quale oggi dobbiamo riflettere. Siamo tutte e tutti diversi, ma siamo tutti figlie e figli di questa umanità, di cui la figura di Abramo è un prototipo culturale fondamentale. Ma guardate il concetto della differenziazione, che è quello che garantisce le dinamiche vitali, è anch'esso essenziale. Leggiamo dal capitolo 16 del libro della Genesi il punto di partenza della storia sacra degli arabi, e l'atto del loro differenziarsi avviene curiosamente nel contesto di differenziazione attuato dagli scrivani di Israele. Sono gli scrivani di Israele che gli aprono la strada per distinguersi come popolo che in esilio potrebbe perdere la propria identità. Gli arabi hanno bisogno di darsi come popolo una loro identità, e la diversa identità, aggiungiamo noi, la diversità identitaria è fonte di ricchezza. E chi ne fa terreno di scontro oggi ha sbagliato il diritto, si è perso, non ha capito che il progresso umano sta nella cultura, nella cultura, e la cultura è qui, è nei percorsi di alfabetizzazione. Leggiamo dal capitolo 16 della Bibbia. Attenzione ai nomi, perché i nomi hanno la loro importanza. Sarai, moglie di Abram. Allora, Sarai, quell'ili è un negativo. Vuol dire che quella donna lì non è madre. Quindi una che non ha la possibilità di diventare madre, moglie di Abram. Abram in questo caso vuol dire padre, è certo, il padre di tutti. Non aveva potuto dargli dei figli, dai nomi, dalla filologia. Sulla filologia si fanno delle scoperte interessanti per investire in intelligenza. Non aveva potuto dargli dei figli, aveva però una schiava egiziana di nome Agar. Perciò Sarai disse ad Abram: vedi bene che il Signore mi ha reso sterile, va dunque dalla mia schiava, ecco un utero in affitto, forse lei potrà darti un figlio al mio posto. Abram accettò il suggerimento di Sarai. Erano già 10 anni che abitavano nella terra di Cana. Abram andò dunque da Agar, che rimase incinta, e quando essa se ne rese conto ne fu orgogliosa e cominciò a guardare con disprezzo la padrona. Sarai allora disse ad Abram: tu sei il responsabile di questo disprezzo. Io stessa ti ho messo tra le braccia la mia serva, ma da quando sa di essere incinta mi considera inferiore a lei. Decida il Signore chi ha ragione tra noi due. Le rispose Abram: la schiava è tua, pensati tu, trattala come meglio ti pare. E Sarai maltrattò Agar, che fuggì lontano da lei. L'angelo del Signore la vide nel deserto vicino a una sorgente, quella che si trova sulla via di Shur, e le disse: Agar, figlia di Sarai, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Fugo da Sarai, rispose Agar. Torna invece da lei, ordinò l'angelo del Signore, e a lei ubbidisci. Poi aggiunse: io renderò così numerosi i tuoi discendenti che non sarà possibile contarli. Tu sei incinta e partorirai un figlio, lo chiamerai Ismael, Ismaele, Ismael, il Signore ascolta, in ebraico Ismael, perché il Signore ti ha ascoltato nella tua disperazione. Egli vivrà come un puledro selvatico, pronto a battersi con tutti, e tutti si batteranno con lui. Resterà separato da tutti i suoi fratelli. Allora Agar esclamò: ho veramente visto colui che mi vede. E diede al Signore che le aveva parlato, questo nome, tu sei il Dio che mi vede. Perciò è chiamato pozzo di Lakairoi, il vivente che mi vede, quella sua gente. Esso si trova tra Kadesh e Bered. Poi Agar partorì un figlio e Abram e questi lo chiamò Ismaele. Abram aveva 86 anni quando nacque Ismaele. Vedete, Abramo dimostra di saper amare un figlio, naturalmente non legittimo, e spostiamo ora la nostra attenzione sul testo del capitolo 21 del libro della Genesi, per completare la riflessione di questa sera e per cogliere nuovi spunti. Attenzione. Qui vedete che i nomi nel carattere 21 cambiano, perché cambia la situazione. Come aveva detto il Signore, agì in favore di Sara. Sara vuol dire madre di re, no, non madre, ma fece per lei quel che aveva promesso, anche se Abramo in questo caso significa padre di molta gente, era già vecchio, Sara rimase incinta e nel tempo che Dio le aveva annunziato diede alla luce un figlio. Abramo chiamò Isacco, questo figlio avuto da Sara. Quando ebbe 8 giorni lo circoncise come Dio aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque Isacco. Non c'era il diavolo. Sara disse, siamo in un ambito culturale, quindi queste cose bene. Se leggete i capitoli precedenti, l'abbiamo letto insieme quando siamo alle querce di Mamre, dove c'è il grande accampamento di Abramo, arrivano, no? E Sara che ride dietro la tenda quando questi angeli travestiti da uomini dicono che Sara avrà un figlio, e Sara dice, ma con Abramo che non sta più ricco, lui non sta ricco per niente, come sarà possibile? È un miracolo, è vero, e ride, e poi chiamerà Isacco, colui che ride. È un romanzo bellissimo questo, fatto di finesse notevoli. Abramo chiamò Isacco, questo figlio avuto da Sara. Quando ebbe 8 giorni lo circoncise come Dio aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque Isacco. Sara disse, Dio mi ha dato la gioia di ridere, chiunque verrà a saperlo riderà con me. E aggiunse, chi avrebbe mai detto ad Abramo, Sara allatterà figli, eppure io gli ho dato un figlio nella sua vecchiaia. Isacco cresceva. Nel giorno del suo testamento Abramo organizzò una grande festa. Sara notò il figlio che Abramo aveva avuto da Agar. Stava scherzando con suo figlio Isacco. Allora disse ad Abramo, e la gelosia scatta nei meccanismi del romanzo, manda via questa schiava suo figlio, egli non deve spartire l'eredità con mio figlio Isacco. Questo dispiacque molto ad Abramo, perché anche Ismaele era suo figlio. Ma Dio gli disse, non rattristarti per la tua schiava, per il ragazzo, accontenta Sara di tutto quello che ti chiederà. Bisogna accontentare sempre le mogli, perché per mezzo di Isacco tu avrai discendenti, ma anche il figlio di questa tua schiava darò origine a un grande popolo, perché anche lui è tuo figlio. Allora Abramo si alzò di buon mattino, prese del pane e un'otre d'acqua, li pose sulle spalle di Agar e con suo figlio la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì nel deserto di Bersabea. Quando non ci fu più acqua nell'otre, prese il figlio e lo lasciò sotto un cespuglio, si allontanò e si mise seduta di fronte a lui a un centinaio di metri, diceva fra sé, non voglio veder morire mio figlio. E standosene lì seduta si mise a piangere. Dio udì il lamento del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, Agar, che hai? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo, alzati, prendi il ragazzo, abbi cura di lui, perché io lo farò diventare padre di un grande popolo, ecco il capostipite degli arabi. Poi Dio le aprì gli occhi e Agar notò una sorgente d'acqua. andò a riempire l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio protesse il ragazzo che cresceva e abitava nel deserto di Paran. Diventò un esperto cacciatore, sua madre gli diede in moglie un'egiziana. Ecco, vedete, Dio fa sgorgare una fonte d'acqua fresca che è la salvezza di Agar e di Ismaele, e questo è il punto di partenza della storia sacra degli arabi. E se è vero che questa è cultura nostra, quindi la letteratura del Corano è cultura nostra. Quindi questo luogo è stato identificato, attenzione, con la valle di Baqa, Wadi al-Qura, la valle delle Odi, dove si trova la Mecca. Questo luogo è stato identificato, dove c'è questa sorgente, a circa 50 giornate di cammello a sud della terra di Cana, sulla pista percorsa dai mercanti di specie e di incenso, e la presenza dell'acqua ne fa un luogo privilegiato intorno al quale sorge un punto di incontro per mercanti e per pellegrini, un luogo sacro, un santuario, l'acqua santifica tutto. A questo punto abbiamo un capostipite, Ismaele, e chi è Ismaele? Abbiamo un santuario, la Kaaba, e che caratteristiche ha questo santuario? Abbiamo una lingua, l'arabo, come si configura la sapienza poetica di questa lingua? Quando diciamo ma parli arabo, ebbene noi parleremo arabo per quello che ci compete. Abbiamo constatato, e tutte le studiose e gli studiosi lo confermano, che la cultura del Corano è cultura nostra. Le radici sono comuni. Continuiamo a ripeterlo e allora bisogna fare qualche cosa di concreto. Bisogna far partire l'alfabetizzazione culturale e funzionale. E allora, come mai questa letteratura risulta essere per noi come qualche cosa di altro? C'è un problema che riguarda le strutture proprie del testo del Corano? Guardate, per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come la casa della saggezza di Baghdad, perché lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, la memoria, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. Correte numerose, numerose. Buonanotte.